25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001? È un podcast realizzato da Radio Città Aperta in occasione del 25esimo anniversario dei fatti di Genova. Ogni lunedì, a partire dal 20 luglio e fino al 21 settembre, in diretta alle 9 e alle 22, e in podcast sul sito della radio www.radiocittaperta.it.
Bentrovati e bentrovate a tutti e tutte con un nuovo episodio di 25 anni dopo cosa ci resta del G8 di Genova 2001, il podcast prodotto da Radio Città Aperta in occasione del 25esimo anniversario dei fatti di Genova. Io sono Clara Abte e sono con me per questo nuovo episodio Emanuele Nuccitelli e Giuliano Rosciarelli, oggi giornalisti. Emanuele e Giuliano, dove eravate e cosa facevate tra il 19 e il 22 luglio del 2001? Iniziamo con in ordine alfabetico, Emanuele.
Allora, tra il 19 e il 21 luglio del 2001 eravamo a Genova, ci eravamo arrivati come tanti con un lungo percorso politico organizzato nelle aule delle università e ci siamo arrivati come collettivi studenteschi e insieme abbiamo appunto organizzato questo percorso che ci ha portato a partecipare in diversi spezzoni di quelli che ci sono stati a Genova, perché come ricordiamo sono state diverse le piazze organizzate, a parte due cortei unitari, quello del 19 e quello del 21. Il 20 ci siamo un po' divisi nelle diverse piazze, una parte siamo andati con i disobbedienti, una parte invece abbiamo partecipato, almeno io personalmente parlo per me, alla piazza delle cosiddette mani bianche, no? Che era la piazza dell'UNG, quella che diciamo aveva più un profilo pacifista, ecco, insomma, però ricordo assolutamente che nonostante questo fu manganellato in maniera abbastanza seria dalle forze dell'ordine presenti.
Te, Giuliano, invece, che esperienza ti ricordi? Immagino stavate insieme.
Allora, io la prima immagine, innanzitutto ciao a tutti, la prima immagine che mi viene in mente è proprio che Emanuele alla stazione dove a me rubano lo zaino, te lo ricordi, Emanuele?
Lo ricordo benissimo.
A me rubano lo zaino, avevamo fatto la trattativa con FS per i biglietti per Genova, con tutto lo spezzone universitario, perché ovviamente per coordinamento organizzavamo quella roba lì, quasi 1000 persone, voglio far presente anche la partecipazione di quegli anni. E io ricordo che la prima cosa che accadde alla stazione Ostiense, se non sbaglio, partimmo da lì, io mi giro, dopo un po' distribuivamo questi biglietti, io mi giro, mi avevo rubato lo zaino con dentro tutto il cambio, per cui mi sono fatto 3 giorni consecutivi con la stessa roba. Questo è il primo ricordo che ho di Genova, ho detto mi sa che inizia male. Poi vabbè, a parte tutto, eravamo nel coordinamento dei collettivi, erano già 2-3 anni che l'università si organizzava per Genova, per noi era proprio un punto di arrivo e di partenza, speravamo. E io ero al Carlini, sì, perché noi ci dividemmo sulle varie piazze, anche perché insomma nel movimento partecipavano varie anime, per cui noi eravamo un po' su tutte, anche come presenza. Io personalmente ero al Carlini, al campeggio, ricordo il diluvio, la grande manifestazione per l'immigrazione il primo giorno, anche lì ricordo i cori, noi non siamo maratoneti perché fu una manifestazione gigantesca, lunghissima e bellissima, che si concluse col concerto di Manu Chao e pensavamo proprio veramente
di cambiare il mondo in qualche maniera.
Sì, guarda, veramente l'ingenuità anche degli anni forse, però quell'area, quell'atmosfera, quel movimento lì, per come era strutturato, per come era determinato in ciò che faceva ormai da 2 anni consecutivi, ma anche per l'orizzonte che si dava, i contatti internazionali, a noi ci dava proprio l'idea che qualcosa si stesse muovendo. Cioè non c'era solo la speranza, c'era proprio, non lo so, per me era proprio quasi una certezza che a Genova stesse cambiando qualcosa. Poi è arrivato l'acquazzone della notte, che ha distrutto le tende, abbiamo passato la notte in bianco alle Valfango dalle tende del Carlini, non so se ricordate, e poi la fuga la mattina, l'uscita di corsa, usciamo, che Genova a ferro e fuoco, abbiamo anticipato l'uscita dal Carlini e poi tutto il resto, insomma. Questa è la... il primo ricordo che c'ho, insomma, lo zaino, io non mi sono mai cambiato, ecco, questo te lo ricordo bene. In mezzo alla miseria,
si arrivava a Genova comunque con, diciamo, la spada di Damocle di quello che era successo a Napoli. Quindi da giovani, non senza riflettere anche agli scontri che c'erano stati a Napoli, ma con tanta, quindi con tanto desiderio di cambiamento, comunque è un'energia positiva, ci si è arrivati a Genova.
beh, sì, ci siamo arrivati sicuramente consapevoli che sarebbe stata una prova importante. Non solo dal punto di vista personale, ma anche dal punto di vista politico per tutto il movimento. Ci si arrivava dopo Napoli, ci si arrivava anche dopo Ventimiglia, perché poi in quegli anni c'erano anche tante manifestazioni ai confini, no? Un po' così, per iniziare a far capire che i confini devono venire giù e devono venire giù per tutti. Ecco, se vuoi, anche un tema che a tuttora, insomma, no? Come vediamo nei giorni nostri, è ancora molto presente. Quindi già tanti anni fa avevamo posto questo problema e eravamo andati anche appunto a Ventimiglia, dove anche lì c'erano stati degli scontri, insomma, abbastanza
Al
importanti.
confine,
Al confine, esatto, sì, al confine tra Italia e Francia.
bellissimo, bellissimo.
E quindi sostanzialmente, ecco, siamo arrivati consapevoli che saremmo andati incontro a delle giornate complicate dal punto di vista dell'ordine pubblico. Quello era stato costruito un clima di tensione da parte delle forze politiche, e venivamo dipinti, insomma, un po' come accade adesso, no? Che c'è questa narrazione di chi protesta come violento, e quindi in qualche modo da fermare con ogni mezzo necessario. E poi così poi abbiamo visto che è andata, e ognuno poi porta il suo ricordo, la sua esperienza, la sua piccola visuale. Ecco, io personalmente appunto ho partecipato al corteo del 20, quello pacifista. Ricordo, ecco, se posso fare un ricordo personale, di essere uscito alle 5 della mattina dal Carlini per andare dall'altra parte della città, perché mi era stato detto: muovetevi presto. Quindi con tutti gli studenti che volevano partecipare a quell'ispezione siamo usciti all'alba, abbiamo raggiunto Genova, la parte della piazza che c'era stata assegnata, e stavamo già lì alle 6, 6 e mezza. Dopodiché, attorno alle 9 sono iniziate ad arrivare delle manganellate completamente così casuali, gratuite, non giustificate da nulla, un po' alle spalle. Poi le varie persone che arrivavano tutte insanguinate, insomma. C'è stato un ricordo, cioè, porto un ricordo, insomma, particolarmente difficile di quella giornata, al quale poi si aggiunge appunto il giorno del 20, appunto, in cui hanno ucciso Carlo Giuliani, e lì poi, no, c'è proprio una trasformazione della piazza. E a quel punto noi restiamo a vagare per Genova, penso almeno fino alle 11 di sera, riuscendo a rientrare a Carlini, e grazie poi alla intermediazione, mi sembra, del senatore di Rifondazione Mantovani, che ovviamente ha garantito per noi manifestanti, che eravamo rimasti sostanzialmente fermi in un'area di Genova, presidiati dalle forze dell'ordine, non ci facevano spostare, ci siamo rimasti fino a notte inoltrata. E poi, appunto, con l'arrivo di questo senatore, di Mantovani, siamo riusciti poi a rientrare a Carlini. Ecco, l'immagine che ho è, appunto, è di abbracciare un po' soprattutto Giuliano, che eravamo partiti insieme e eravamo preoccupati l'uno
Porca
per l'altro,
miseria.
perché poi il telefono ovviamente non funzionava in quelle giornate, quindi eravamo molto preoccupati, insomma, ci interessava sapere che tutti, insomma, eravamo presenti e integri in qualche modo.
Si parte, si torna insieme in qualche maniera. Vi siete mai chiesti se fossi andato alla Diaz?
Ecco, questa è una domanda brutta, nel senso che apre brutte ferite, perché noi eravamo lì Allora, quando fu assaltata Genova, scusa, la Diaz, come realtà noi ci organizziamo tutti verso la stazione di Brignole per tornare a casa, perché per noi, per tutti noi, la giornata era finita là, con tutto quello che era accaduto, cioè aveva 3 giorni. Quindi, ok, torniamo a casa, c'era la protezione civile che ci portava i pani, i convogli speciali per riportare l'afflusso, e tutto quanto, ci arriva la notizia di uno sgombero della Diaz. Per noi però la Diaz era un luogo sereno e pacifico, perché per noi lì c'erano media, una parte dei giornalisti e sindacalisti, stranieri, insomma era una cosa proprio pacifica. Per cui lì ci dicemmo che facciamo, che non facciamo, visto quello che era accaduto, vista anche la tensione dei ragazzi, insomma, eravamo un po' tutti, ci siamo detti, vabbè, se non arrivano notizie, intanto prendiamo il treno e portiamo a casa il resto di quel pezzo che ci compete. Poi però non c'era internet, non c'erano i cellulari come adesso, arriviamo a Roma, dopo il viaggio, tutte quelle ore sul treno, arriviamo a Roma, vediamo le immagini della Diaz. Io dico che se noi fossimo andati quella sera, anche solo per andare a vedere cosa stava accadendo, io penso che sarebbe successo un casino. Cioè, penso che la roba sarebbe sfuggita di mano, perché c'era tanta rabbia, tanta paura, ma soprattutto tanta stanchezza. Vedere quello spettacolo dal vivo, con le forze dell'ordine che entrano, gente ferita, teste spaccate, io non so cosa sarebbe potuto accadere. Secondo me saremmo a piangere più di una vittima di quei tre giorni, se noi fossimo tutti andati alla Diaz quella sera. Su questo non ho dubbi. Invece sulla domanda che facevi prima sulla preparazione, Genova sì, tanto effettivamente è vero, perché noi, guarda, arriviamo a Genova dopo un anno di stillicidio sui giornali, eravamo considerati un po', anche noi ci abbiamo giocato su questa cosa, ricordo le conferenze stampa con il passamontagna, ricordo il Casarini, che poi si levano il passamontagna mentre fanno, perché riprendevi la tradizione del comandante Marcos, insomma c'era tanta roba e tanta estetica anche nella comunicazione in quegli anni. Loro hanno giocato molto forte, però posso dire una cosa, almeno questo a titolo personale, in me c'era la preparazione a tre giorni di scontri, perché la polizia, il rapporto con le forze dell'ordine, quello era anche in preparazione, no, delle piazze. Sì. Però nessuno di noi si aspettava, guarda, ci ho avuto confronti anche recenti, negli anni, con i compagni dei giorni, io dico, nessuno di noi si aspettava quel livello di violenza lì.
La reazione.
Noi eravamo sicuri che sarebbe stata, no, a quel livello nessuno. E nessuno di noi si aspettava proprio quel livello di violenza, Bolzaneto, Dia. Sì. Se noi, ora perché c'è stata a Genova, ma se noi avessimo avuto già una Genova prima di Genova, noi alla Diaz ci saremmo andati, perché oggi io mi aspetto di tutto dopo quello che è accaduto a Genova. All'epoca, devo dirti la verità, mai, mai ci saremmo aspettati una violenza di quel tipo. E nonostante comunque la paura, la tensione di quei giorni, io ti dico, guarda, te lascio un esempio. Quando morì Carlo Giuliani, il 20, noi la notte al Carlini ci chiedemmo, ma come facciamo domani ad andare in piazza? Non ci sarà nessuno, saremo carne da macello. Ci aspettavamo che il morto in piazza avesse portato la paura e ci avesse isolato in quel momento. E invece eravamo il doppio dell'altro il giorno prima. Anche
sì.
Noi amici, no?
Sì.
Emanuele, tanti nostri amici sono venuti da soli. Si sono convinti dopo a venire a Genova perché era successo quella roba lì. Quindi quello è l'elemento positivo che mi ha dato ancora più speranza. Poi però c'è stata la Diaz.
Sulla Diaz aggiungo questo, che quando appunto ci arriva la notizia, noi stavamo andando in stazione, siccome appunto, come diceva Giuliano, non c'erano internet, non c'era, quindi di voci ne erano arrivate tantissime durante quelle tre giornate, di più di una vittima, insomma, c'erano state diverse voci che si rincorrevano, e quindi in qualche modo anche magari come dire, ingenuamente non avevamo pensato, cioè non abbiamo ritenuto possibile che stesse accadendo una cosa del genere, quasi forse un po' anche una speranza che ci fosse, che si potesse arrivare a una sospensione, no, delle regole democratiche in quel modo. E quindi tra noi dicemmo appunto anche un po' ingenuamente, vabbè, ma dai, figurati se sta accadendo una cosa del genere.
Era impossibile.
In realtà invece una cosa del genere è accaduta. Però ricordo anche questo, e spero che anche Giuliano lo ricordi, che quando siamo arrivati a Roma, ovviamente un viaggio che è durato 100 ore, perché poi ci fermavano in mezzo a nulla, insomma ci hanno comunque, no, non ci hanno stesi i tappeti rossi anche per ritornare a Roma. La prima cosa che abbiamo fatto quando siamo andati a Roma è andare in piazza a Roma, davanti al Parlamento. E la manifestazione, me la ricordo, non fu tenera, nel senso che era proprio carica di rabbia, e questo secondo me avvalora quello che diceva prima Giuliano, cioè che se ce ne fossimo accorti su, probabilmente sarebbe stata un'altra storia. Perché una cosa del genere, in qualche modo, con i corpi non l'avremmo consentita, ma sicuro ci saremmo messi in mezzo, sicuramente.
Ma cara, in qualche modo noi sentivamo anche la responsabilità di tutte quelle persone che hai portato. Non perché sei il capo di nessuno, che sia chiaro, però se tu all'interno di una vertenza sei sempre in prima linea, ti organizzi, mi fai relazione, cioè sei tu che in qualche modo dici alla gente di seguirti e di venire, a un certo punto tu quella persona ne devi pure riportare a casa, porca miseria. Quindi il pensiero nostro era anche quello di tutelare
come diceva prima Emanuele, no? Il pensiero che fossimo tutti sani e salvi, cioè capito che, sì, che clima si respirava. Io ricordo che Emanuele in quell'epoca, per chi all'età nostra se lo ricorda, c'erano gli Ericsson, i telefonini, sì, quelli dei benzinai in più. Io c'avevo quello, cioè immaginare quei messaggi con una riga, con Emanuele che stava nell'altra piazza, che se non ricordo male, più, prima di Via Tolemaide, l'attacco fu proprio nella piazza tua, Emanuele, che a me quando mi arrivò, la piazza più pacifica, con le mani bianche, e io ricordo che arriva la voce, a regà hanno attaccato la piazza di Rete Lilliput, cioè, ma com'è possibile, porca miseria? Io chiamai lui, cercavo di contattarlo, non capivo, per noi non era possibile che fosse vero. Poi la difficoltà di comunicazione rendeva ancora tutto più diluito nel tempo e poi piano piano tutto si è svelato, perché poi da lì in poi, dopo qualche minuto di quella voce, è arrivato l'attacco su Via Tolemaide, Piazza del Mondo, eccetera, eccetera, eccetera. La cosa poi gli è sfuggita di mano anche a loro, comunque. Però insomma sì, la speranza c'era.
Ma dal vostro punto di vista, quindi, anche sulla base proprio di questo vissuto, e poi anche oggi professionale e politico in qualche maniera, qual è il prezzo che oggi stiamo pagando rispetto proprio all'interruzione così violenta e repressiva di quel grande movimento?
All'improvviso sì, io su quella roba ho due chiavi di lettura. Uno, veramente la repressione, perché poi, parliamoci chiaro, quella roba che si trascina per anni con processi, che poi magari vanno in archiviazione, no? Però ti portano via tante energie mentali e fisiche. E poi la paura. La paura, perché a un certo punto scopri che il potere, perché regà, c'è stata Napoli, ma c'è stata anche Göteborg.
Göteborg.
Cioè il primo sparo è stato a Göteborg, cioè era un anno veramente di tensione assurda, per cui quella là, almeno per quanto mi riguarda, incise molto. Poi, oltre a quello, ragazzi, non vi dimenticate, a settembre ci sono state le Torri Gemelle.
Sì,
cioè, era un anno, tutta quella attenzione lì si spostò sull'antiterrorismo, noi eravamo assimilati all'ISIS ormai, per cui noi sparimmo nel dibattito pubblico. Se ti azzardavi ad andare in piazza rivendicando chissà quale diritto, venivi additato come un amico di Bin Laden. Insomma, io sinceramente un'analisi lucida non so farla, non so se non ci fosse stato l'11 settembre del 2001, non so se quel dibattito lì, come dire, poteva, perché l'anno dopo, se non ricordo male, c'è stato anche il Firenze Social Forum.
Sì, sì, giusto, ci fu una grande manifestazione,
una grande, sì,
andò benissimo,
e fummo pochi,
no,
e fu andò benissimo, che dormimo dopo, c'era, dormimo all'ippodromo,
sì,
sì, sì, ricordi, e fu una gestione di, è bravo, però lì cambiò, senza fare nomi, cambiarono capi della polizia, cambiarono gestori di piazza, certo. E quella gestione fu clamorosa, perché Firenze era strapiena, la manifestazione riuscì nonostante, sì, un anno prima c'era stato Genova, però la gestione della piazza fu completamente diversa. Ricordo che proprio noi ci dicevamo non si vede una divisa in strada, ti ricordi? Vedemmo, c'erano i blindati nelle vie laterali,
sì, 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 sì,
non vedevi un poliziotto, non vedevi una provocazione, era tutto molto gestito, quindi in qualche modo c'era ancora vita nonostante quello che era accaduto. Effettivamente il movimento dei movimenti era ancora in piedi con i social forum nei vari quartieri, nelle varie realtà di lavoro, scuole universitarie, però poi secondo me il tema terrorismo è stato, sì, usato come, sì, la mannaia proprio.
Lo spartiacque, lo spartiacque è quello, esatto, perché comunque anche nel, secondo me, il movimento poi era molto forte anche nella, nonostante la repressione che comunque fu cercata e voluta, perché in qualche modo indebolisce un movimento di quella portata che stava diventando anche pericoloso in termini di consenso, però il movimento in sé aveva anche una produzione scientifica, culturale enorme, cioè stava veramente non a chiacchiere ma anche con gli studi, con le ricerche, proponendo un modello alternativo, perché in quel momento il sistema capitalistico stava, con la globalizzazione,
in difficoltà,
in una delle sue, esatto, in una delle sue fasi più complicate, e quindi poi arrivando invece l'attacco alle Torri Gemelle, lì ovviamente si crea un disequilibrio che spazza via tutto il dibattito che c'era prima, ne crea uno completamente nuovo e il mondo si riassesta in un'altra dimensione, ricominciano le guerre, l'invasione dell'Afghanistan e tutto quello che poi è venuto dopo, dove poi appunto i temi che portavamo noi in qualche modo diventano assolutamente secondari e anzi diventi anche, esatto, un pericolo
perché il vero, come dire, il vero problema è come sconfiggere il terrorismo. E quindi da lì in poi c'è stata una grossa risacca che speriamo, insomma, si stia spezzando un pochino adesso, anche, penso anche in termini soprattutto di produzione, no? Di teorie alternative, di mondi possibili, no? Perché è anche un pochino quello che è mancato, l'immaginare qualcosa di diverso rispetto a quello che esiste. E all'epoca ce n'era tanta come dire, di produzione scientifica, di ricerca, per dimostrare proprio, dargli la mano, che il sistema che era in piedi era un sistema comunque destinato a fallire o quantomeno a creare grandi diseguaglianze.
Eravamo giovani, no? Giovanissimi, anche come preparazione teorica, nonostante studiavamo, però voglio dire, eravamo ragazzi, avevamo 23-24 anni, e scoprire ad esempio che la lotta dei contadini francesi con José Bové, che all'epoca era uno dei grandi miti della rivolta contadina in Africa, che faceva parte integrante del movimento, ricordo pure lo incontrammo a Genova, un'immagine incredibile di lui fermo davanti a... Ti ricordi che ti sei mai lui, capito? Se ci ho parlato un anno e mezzo. E la possibilità di scoprire che le lotte contadine francesi in qualche modo si innescano nell'analisi che tu fai anche nella tua vertenza universitaria a Roma, perché fa tutto parte di un grande complesso, no? Il sistema capitalistico, la globalizzazione imminente. Non dimentichiamoci che oggi poi la globalizzazione oggi è un dato di fatto, ma noi all'epoca dovevamo solo teorizzarla, ricordi? Il dibattito era sull'ineluttabilità o meno della globalizzazione. Noi cominciamo a ragionare su corpi e merci, per cui lì Nizza, Ventimiglia, il trattato europeo, se c'è la libertà delle merci ci deve essere anche quella dei corpi, per cui abbatti i confini. E univi tutto un ragionamento che prima per noi era tutto vertenziale, ma a un certo punto scopri che è un ragionamento di sistema, che metteva veramente in equilibrio ogni vertenza e ogni richiesta. Ed è una roba così importante, e a un certo punto evidentemente si è deciso proprio di ucciderla, di ammazzarla lì. Poi ripeto, arriva l'11 settembre, pensa soltanto, no, alle riforme sociali che chiedevamo in quegli anni. Tu dovevi andare a chiedere in quegli anni soldi non per difenderti dall'islamico che si fa esplodere nel mercato di via Magna Grecia a Roma, perché questa era la psicosi, ma lo dovevi chiedere per la sanità. Sì, alla sanità ci pensiamo domani, intanto mettimi i soldi contro i terroristi. Era questo purtroppo il limite che abbiamo riscontrato poi, no? Negli anni successivi, perché poi quella parentesi sul terrorismo è durata tanto, eh?
Anche, insomma, siamo poi nel 2026, forse se queste vertenze avessero comunque avuto la possibilità di crescere e strutturarsi oltre il luglio del 2001, forse molte scelte che oggi ci vedono irrimediabilmente, come dire, influenzati, no? Se pensiamo alla geopolitica del Medio Oriente e quello che sta succedendo, è un rispecchio, no? Sembra di essere tornati esattamente 25 anni fa, però ecco, ragionando con voi, c'è stato un ventennio in cui le manifestazioni sono state più deboli, ecco, passatemi il termine. Oggi invece poi c'è questo desiderio di riscendere in piazza per rivendicare il diritto internazionale, per rivendicare i diritti umani, i diritti civili, ma anche economici, no? Il corso al riarmo. Quindi forse si sta richiudendo un cerchio, forse sta tornando questa urgenza e questa emergenza anche nella società civile?
Fare i conti con la realtà che diventa sempre più ingombrante e sempre più portatrice di diseguaglianze, in qualche modo ha riattivato, ha rimesso in circolo tante energie che si erano perse. Mi piace sottolinearlo, energie nuove, energie di questo tempo, energie che nascono perché il mondo sta prendendo una direzione che, come dire, che è l'unica possibile, e soprattutto ha acuito ancora di più le diseguaglianze, sia in termini di reddito, ma soprattutto in termini di diritti. E quindi anche qui stanno nascendo diverse vertenze, e ci sono appunto quelle lavorative, ma anche quelle appunto che riguardano il diritto dei migranti a muoversi, a cercare una sistemazione più degna per loro, e c'è il mancato rispetto del diritto internazionale. Cioè, ci sono talmente tanti aspetti che comunque si sta rimettendo in moto tutto.
Esatto. No, vabbè, non voglio rovinare il climax. Mi piace questo ottimismo. Mi piace l'ottimismo, purtroppo ho meno speranza. Cioè, o meglio, non... Allora, tu dicevi, prima c'è stato un riflusso, mi sembra evidente, come tutte le fasi. Noi venivamo, Genova nasce dopo la crisi ideologica, diciamo così, della Pantera. Noi arriviamo all'università dove c'era il deserto, giravi in volantino, ti prendevano per tossico dalla Pantera che aveva occupato per 3 mesi, insomma era abbastanza complicato. È un riflusso che ci sta dopo tanto vigore e dopo tanta mobilitazione. Si sta rimettendo in moto qualcosa, è vero, perché aumentano i conflitti e cause di conflitto sociale. Quello che dicevamo all'epoca, purtroppo mi dispiace dirlo, ma è tutto vero. L'analisi che facevamo all'epoca sulla precarietà, sulle guerre, no? Era tutto vero. I rapporti col Medio Oriente era tutto vero. Si riaccende oggi, è vero, un po' di vigore, ma perché c'è un tema, no? Che è quello universale, che in questo caso è rappresentato dal conflitto in Medio Oriente con Gaza e Israele, cioè Palestina e Israele. Quello è un tema universale che a noi ci ha insegnato anche il nostro percorso politico, no? Quando tu affronti temi sull'antifascismo, sulla Palestina in termini di genocidio, no? E di
Certo.
diritto umano, in quei casi aggrechi tanta roba. Il problema qual è? L'hai visto anche oggi, no? Dopo quei 2 milioni di persone in piazza a ottobre per la Flotilla e per Gaza, poi però le vertenze che ritornano nei propri luoghi diventano sempre più complicate da mantenere con quel vigore lì. Secondo me, perché ancora scontiamo, dal punto di vista dell'organizzazione, il fatto che chi oggi fa politica, rappresenta un soggetto politico, è un nemico. Cioè la politica, tutta la fase berlusconiana, tutta la fase dei vaffanculo di Grillo, ha portato a considerare l'organizzazione politica un qualcosa di antico. È qualcosa anche in alcuni casi secondo me di negativo, no? Per cui noi l'abbiamo superato con Genova, la democrazia liquida, lo scioglimento dei movimenti, senza strutture. E invece ci si è accorti che forse secondo me l'organizzazione è l'unica cosa che tiene in piedi, come dire, che dà continuità alla protesta, al movimento, allo scendere in piazza, altrimenti piano piano ti sgonfi. E soprattutto i ragazzi rispetto a noi non vengono da un tessuto post-ideologico che gli consenta di avere le idee chiare su come e su dove. Cioè non so se ci farei caso, pure gli studenti scendono quando le fanno, scendono in piazza, ma sono tutte lotte vertenziali, non sono lotte che mettono in discussione, sono rivolte, non rivoluzioni, non so se mi
Sì,
spiego.
sì.
Cioè riesco a spiegarla sta cosa, è più una rivolta che una rivoluzione in sé. Per quelli tempi per me non sono maturi. La cosa che vedo però, l'ho visto quest'estate con i campi estivi organizzati da tantissime realtà, sia di partito che di movimento. I campi estivi che si facevano una volta, no? Le ricordi,
Sì,
Manuela,
i
faceva
campeggi,
una
sì.
quarta, insomma, ognuno faceva il suo.
E come no,
E ce ne
sì.
sono stati tanti. Vuol dire che tutti quei ragazzi che si sono organizzati in una vita di socialità, di comunità, di scambi di idee, quest'anno, quest'estate, anche 20 giorni, 2 settimane, a settembre, no? Hanno già un'altra testa. Quindi io confido che siamo all'inizio di un qualcosa. Però secondo me manca, ecco, il punto, sono rivolte, quelle come sono state le rivolte di primavera, le rivolte di prima, come si chiamano quelle nel Medio Oriente, in Tunisia, in Libia, in Egitto. Sono rivolte, non sono rivoluzioni, non c'è rivoluzione all'orizzonte ancora, ecco.
Il salto di qualità, cioè, di qualità è inteso come di crearsi di un qualcosa di più strutturato, c'è cioè nel momento in cui ci si avvicina, anzi si entra in una crisi di sistema. Secondo me stiamo entrando in una crisi di sistema, in una crisi di sistema democratico sicuramente. Le democrazie tutte quante sono, come dire, messe sotto pressione, sono a rischio e quindi metteranno in circolo gli anticorpi per difendersi, e questo accadrà anche in Europa, non solo negli Stati Uniti, ma anche qui da noi. L'avanzata dell'estrema destra in questo, in tutta Europa, è il sintomo di questa crisi di sistema che si sta avvicinando e che sta crescendo. E questo poi inevitabilmente mette, no, genera gli anticorpi, e gli anticorpi poi, per carità, possiamo essere noi che siamo più strutturati, ma arriveranno da chi, come dire, da chi è più giovane e avverte il pericolo, e avverte il pericolo della tenuta del sistema democratico, della possibilità di non andare più in piazza, della possibilità di vedere, no, negati i propri diritti. E questo sta avvenendo anche già in Italia, con gli svariati decreti di sicurezza che questo governo
portato avanti. Sta accadendo e ce ne stiamo rendendo conto che diventa sempre più difficile anche manifestare il proprio dissenso, non il proprio pensiero, ma il proprio dissenso, sì. No? Viene sempre più limitato. Per cui in questo io ci vedo una crisi del sistema democratico, dopodiché anche quello economico. Il ricorso necessario all'economia delle armi è il segnale chiarissimo di un sistema che sta implodendo e non altro per alimentarsi se non il ricorso alle armi, quindi generare guerre, e quello anche genera degli anticorpi fortissimi, perché comunque è un tipo di organizzazione del mondo produttivo che non incontra ovviamente il favore della maggioranza, e questo mi pare evidente. Prima però, comunque sì. Il combinato disposto di sta roba qui in qualche modo ci avrà una detonazione, perché poi non si può tollerare che si spendano miliardi di euro solo per loro li chiamano sistemi di difesa, ma comunque insomma solo per il settore delle armi, e si abbandoni completamente il welfare, no? e quello prima o poi entra in conflitto sta roba qui.
Però come risponde il capitalismo? Sempre in crisi, sempre nella stessa maniera, no? Guerra e autoritarismo. La guerra che ti ammassa il dibattito, rende tutto emergenziale, i diritti ci parlavamo dopo, adesso dobbiamo difenderci. E l'autoritarismo perché? Per azzittare il dissenso, no? Quindi decreti di sicurezza nelle sue varie forme. Insomma, quelle vanno a ciane, spero che non le sperimenteremo mai. Il problema è capire se c'è maturità nell'analisi perché della risposta di quei controcorpi. Io su questo sinceramente ancora non lo so, perché non vedo una classe dirigente, non vedo neanche nei ragazzi, non vedo una classe dirigente oggi in grado di poter rispondere a questa offensiva qua. Per ora, poi è una questione ciclica, io lo so, spero di vederla il prima possibile.
Sì, ma quella si creerà al momento del bisogno, insomma, ci saranno le forze, le capacità, le intelligenze per guidare comunque un movimento che in qualche modo fermi. Su questo sono molto fiducioso.
Non è solo una questione di tempi, speravo sinceramente di vederlo in vita, diciamo. Azione e reazione è inevitabile, per questo, se permettete, insisto nella mia vita, nella mia presenza, nel mio starci nelle cose, al di là del lavoro, certo. Al di là, no? Di seguirle perché lo fai per professione, ma io ci sto proprio dentro le cose, le analizzo, cerco di in qualche modo anche di contribuire ai cambiamenti, perché ci credo, voglio lanciare un messaggio positivo che sia chiaro.
Proprio per questo diciamo che la nostra si può dire in qualche maniera una generazione perduta, no? Sul fronte dell'attivismo e della militanza, no? Anche il senso storico del disconfitta che ci portiamo appresso in qualche maniera. È indiscutibile che aborriamo il genocidio a Gaza, non ci sta bene assolutamente il sopruso della politica, no? E la mistificazione anche di quello che succede. Per cui forse adesso è il momento in cui anche la nostra generazione si mette a disposizione dei più giovani, no? Perché forse abbiamo superato, ecco, a 25 anni da Genova, forse abbiamo superato lo shock e il lutto in qualche maniera.
Ti dico Genova, lo spirito di Genova. Siamo una generazione sconfitta ma mai doma, nel senso che lo spirito che tu vedi a Spring Time, quell'organizzazione immediata, quell'assistenza, quella rete sociale che si è attivata in automatico, è tutta una generazione nostra che l'ha messa in piedi quella roba. Il nostro oggi mettersi a disposizione è proprio questo, oggi il nostro ruolo è non fare i comandanti, ma farli vedere, no? Come si organizzano le cose, poi le decidi tu, però la permanenza di un presidio così lungo dentro sotto una strada con 60 gradi, se tu oggi vai lì, c'è quella generazione di Genova che tiene la continuità del movimento e i ragazzi che gli vanno dietro, che si organizzano con scomodo, si organizzano facendo da ufficio stampa, andando dietro, non so se mi spiego, non è morto quello spirito lì, la nostra generazione in quel caso è vero che siamo un po' sconfitti dal punto di vista della militanza, a me mi ha chiamato fuori da tante cose per tanti anni, però lo spirito come vedi si riaccende in automatico quando c'è un'emergenza che tu senti tua, perché spintai non è solo una questione di difendersi un fabbricato in occupazione, c'è tutto lo spirito del Genova, un mondo che si incontra, che si attraversa, 43 nazionalità, l'emergenza abitativa, l'emergenza ambientale, i diritti sociali, l'uguaglianza, c'è tutto là dentro, e infatti lì dentro c'è il popolo del Genova.
A causa di un incendio sono stati messi fuori gli abitanti di Spin Time, che in questi giorni stanno abitando la strada, e c'è un presidio di solidarietà sociale, culturale, è questo, no? No, è assolutamente questo, la solidarietà che si mischia nell'attivismo, nella militanza, e che ognuno poi di noi nelle nostre professioni si mette a disposizione del prossimo, noi come giornalisti, nell'osservare, nel testimoniare, nel raccontare in qualche maniera, ma anche esserci, no? Presenziare insieme agli artisti, ai musicisti, ai medici, ecco, una cosa, no? C'è tutta la nostra generazione che sta tornando, no? In strada, ecco, e questo forse proprio, ripeto, perché non ci stiamo più ai soprusi a 360 gradi, ecco. E ci auguriamo sicuramente, come dicevi te, che arriverà una classe dirigente che si ricorda che la politica non è una carriera, ad esempio, la butto lì, insomma, quasi in polemica, non vorrei, insomma, no? E quindi che si ricordiamo, no, che qualcuno che si ricorda che c'è il bene pubblico, il bene comune, e ci si mette a disposizione della comunità e non di se stessi, Poi ogni riferimento è puramente voluto, ecco, tra noi, e lo possiamo dire.
Lasciamoci con questo messaggio di speranza.
Assolutamente sì, e... Ecco, per chiudere, proprio una parola che vi ricordo, una parola invece che secondo voi dovremmo mettere in atto da qua al prossimo anno, quantomeno.
Sì. Una parola, secondo me, la parola è sempre la stessa, scusa Giuliano, ma ce l'ho, quindi vado dritto. È presenza, la presenza, quella è fondamentale in tutto. Bisogna esserci, starci e non mancare, quello è fondamentale, ognuno nel suo piccolo pezzo deve dare il proprio contributo e quello secondo me è la chiave di tutto.
In un'epoca di social mai come oggi la presenza è la parola più importante, perché non basta, esatto, mettere indignazione, cazzo, scusate, non basta mettere la parola, il mio account, animare il mio account, per indignato, eccetera, devi starci nelle cose e tutto quanto. Però allora la mia è organizzazione, che significa non solo essere strutturati in piazza, che sia chiaro, ma proprio organizzazione intendo dire averci in testa un percorso, perché oggi scendo in piazza, perché mi porta lì, non agire, no? Cioè, tu guarda la flottiglia, in tanti si muovono sulla flottiglia come elemento di vertenza, la vertenza si smoscia perché vive Dio, la flottiglia torna a casa, sono tutti vivi, sani e salvi, e il giorno dopo mancava la vertenza, non so se mi spiego. Sì. Cioè, ogni cosa va inserita all'interno di un percorso, quindi organizzazione.
E io vi lascio dicendo che, insomma, con il motto di Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva, essendoci e ci stiamo. Sicuramente grazie a Giuliano Rosciarelli e Emanuele Nucitelli che sono stati con noi, e ci si vede in piazza, noi sicuramente ci trovate lì.
"25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001? Vi aspettiamo lunedì prossimo con il nuovo episodio.